Bene, eccoci qua, buonasera, ci ritroviamo insieme e questa sera, continuando il nostro itinerario, ci troveremo a concludere il capitolo 19, e quindi ci avviamo rapidamente, insomma, per modo di dire, comunque insomma, verso la fine del racconto di Giovanni. E questa sera ci introduciamo con il Salmo 34-33. Benedirò il Signore in ogni tempo. Ecco, adesso lo leggiamo, poi dopo vi dirò perché l'ho scelto per introdurre questa nostra serata. E come abbiamo già fatto altre volte, facciamo due cori e cominciamo da questa parte con me e poi da quest'altra parte il secondo coro, diciamo il versetto pari lo facciamo noi, il versetto dispari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi lodo nel Signore, ascoltino gli umili e si fedelcrino.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non verranno arrossire.
Questo popolo grida, il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
E l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore
non manca di nulla.
Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
Custodisci la lingua dal mare, le labbra da parole di menzogna.
Stai lontano dal male e fai il bene, cerca la pace e perseguila.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore.
Preserva le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in Lui si rifugia non sarà condannato.
Gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, questo Salmo ci parla di una fatica, una lotta, la lotta dell'orante, diciamo, del salmista, che però viene coronata da un successo, diciamo così, da un trionfo, da una benedizione di Dio, e quindi questa fatica viene come superata, dimenticata, appunto perché il Signore poi ha trionfato con la sua giustizia, con la giustizia divina. E ci sono diverse espressioni in questo Salmo che possiamo ricondurre anche alla vicenda di Gesù, e in particolare a questa vicenda della passione che stiamo commentando in questi nostri incontri. E fra tutti tra i diversi versetti che si potrebbero citare, in modo particolare vi sottolineo il versetto 21, custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato, perché questo versetto lo ritroveremo quasi tale quale nel testo di questa sera. Un modo per esprimere in maniera molto, molto forte, molto significativa, molto espressiva, a che punto giunge la protezione di Dio che appunto impedisce questa violenza. E che invece libera il giusto dalla prova, dall'esperienza della morte. Evidentemente questo per Gesù avviene attraverso una via che non è così, in cui la liberazione dalla morte non è qualcosa che avviene in maniera letterale, ma avviene attraverso appunto una consegna di sé che supera poi l'esperienza della morte. E allora questa sera possiamo appunto fare un po' il punto della situazione rispetto al cammino che stiamo facendo. Vi ricordate che l'altra volta l'ultima cosa che abbiamo visto è Gesù che consegna lo spirito, no? Questo consegnare lo spirito che non è tanto l'indicazione di dello spirare, del rimettere lo spirito, ma è invece proprio un atto voluto, scelto, un'azione, un'attività di Gesù che ci consegna appunto questo paraclito, questo spirito atteso e promesso proprio attraverso tutta questa esperienza della passione, morte in croce, no? Gesù certamente muore, ma morire così non è la fine di tutto. Per questo l'Evangelista in questo versetto non ci metteva proprio l'espressione della morte, no? Perché più che la fine, questa pagina dello consegnare lo spirito parla del fine, del motivo, dello scopo, no? Qual è lo scopo della vita stessa di Gesù? Appunto, donarci questo spirito promesso, no? Si compie la sua vita in questo dono dello spirito. Non è tanto Gesù che muore, ma che compie la sua vita per noi, perché, come stasera vedremo meglio, impariamo anche noi a vivere di questo spirito, a vivere come persone, uomini, donne spirituali, che non vuol dire disincarnati, che non vuol dire un po' a mezz'aria, vuol dire appunto secondo la logica del Vangelo. Ecco, potremmo dire che Gesù dice tutto è compiuto, subito prima appunto di consegnare lo spirito, ma come abbiamo accennato questo avviene certamente in Lui, ma non ancora in noi. Quindi l'annuncio della buona notizia è contemporaneamente memoria di quello che il Signore ha fatto, ricordo di quello che il Signore ha compiuto per noi e nello stesso tempo un invito, una vocazione, una chiamata, perché anche noi realizziamo lo stesso tipo di itinerario, cioè anche noi entriamo, potremmo dire così, nella Pasqua del Signore. E vedremo questa sera, adesso leggiamo il testo della fine appunto di questo capitolo, dove nonostante il fatto che Gesù è morto continua anche qui a essere protagonista questo cristocentrismo, in questa focalizzazione che l'Evangelista ci propone proprio sulla figura di Gesù e che abbiamo visto caratteristica di tutto il cammino pasquale. Vediamo allora il brano di questa sera.
Allora, i giudei, poiché era la preparazione della Pasqua, affinché non rimanessero sulla croce i corpi nel sabato, era infatti un grande giorno quel sabato, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e fossero portati via. Allora vennero i soldati e spezzarono le gambe al primo e all'altro, crocifissi con lui. Ora, venuti da Gesù, come lo videro già morto, non spezzarono le sue gambe, ma uno dei soldati, con la lancia, forò il suo fianco e subito uscirono sangue ed acqua. E chi ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è veritiera. E quegli sa che dice cose vere, affinché anche voi crediate. Avvennero infatti queste cose, affinché si adempisse la scrittura: osso di lui non sarà rotto. E ancora un'altra scrittura: guarderanno verso colui che trafissero. Ora, dopo queste cose, Giuseppe, quello d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma nascosto per paura dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù, e Pilato lo permise. Venne dunque e prese il suo corpo. Ora venne anche Nicodemo, colui che prima era venuto da lui di notte, portando una misura di mirra e aloe, circa 100 libbre. Accolsero dunque il corpo di Gesù e lo legarono in lini con aromi, come per i giudei è uso seppellire. C'era nel luogo dove fu crocifisso un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale ancora nessuno era stato posto. Lì dunque, a causa della preparazione della Pasqua dei giudei, poiché il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Ecco, un testo famosissimo e ricchissimo, sono pochi versetti ma molto, molto intensi, molto densi, e la pagina è costruita con molta sapienza da parte dell'autore. Vediamo che all'inizio e alla fine, versetto 31 e versetto 42, si ricorda la Pasqua, la preparazione della Pasqua, quindi evidentemente è una attenzione particolare da tenere ben presente. Vedremo nel commento di che cosa si tratta, per quale motivo c'è questa sottolineatura. All'interno di questa cornice, che più che una cornice non è un elemento decorativo evidentemente, ma strutturale, non è solo funzionale a darci una cronologia, ma dice qualcosa appunto del racconto, come vedremo. Ci sono due situazioni, potremmo dire come due icone, se vogliamo chiamarle così, e sono più che scene in qualche modo, appunto perché sono un'esperienza da vivere, sono qualcosa da come abbiamo visto sempre in queste pagine di Giovanni, qualcosa da piuttosto da contemplare che da commentare. Commento è sempre riduttivo nei confronti della forza e della bellezza della parola. Una sorta di dittico che ha a che fare, entrambe queste icone hanno a che fare con il corpo di Gesù. Nella prima icona vedremo come i nemici di Gesù trattano questo corpo, e nella seconda invece come gli amici di Gesù trattano il corpo, no? Quindi vedete che appunto è evoluta questo parallelismo, no? Diciamo tra le due scene, tra le due icone. E all'interno di queste due scene vedremo che certamente queste persone fanno qualche cosa, ma in qualche modo anche Gesù fa qualche cosa. Pur essendo morto, anche Gesù fa qualche cosa. Nel primo caso dal suo fianco esce sangue e acqua, quindi dona il sangue e l'acqua, e nel secondo caso questo corpo nel sepolcro prepara la resurrezione, no? Questo seme che è caduto in terra non muore, ma appunto porta molto frutto, no? Quindi diciamo, sono entrambe immagini, scene che ci parlano sempre del protagonismo di Gesù. E un altro tema che vedremo sarà quello del sangue e dell'acqua, tema centrale che in qualche misura riassume tutto quanto il cammino evangelico. E basta accennare soltanto ai grandi temi del Primo Testamento che hanno a che fare con l'acqua, l'acqua del deserto per esempio, no? Oppure la dimensione del battesimo e dell'Eucaristia che hanno a che fare con l'acqua e con il sangue, no? Quindi solo per accennare adesso soltanto queste cose che poi riprendiamo immediatamente. E ancora un altro tema molto significativo lo ritroveremo in particolare nel versetto 35, che sarà quello della testimonianza. E per la prima volta nel racconto di Giovanni l'autore, diciamo così, il narratore si mette in mezzo al racconto, no? Sospende il racconto e esprime il suo punto di vista in questo racconto, no? E ci dice: guardate che quello che sto dicendo è proprio vero. E non solo l'autore si fa vivo, diciamo il narratore si manifesta, diciamo, all'interno della pagina, ma chiama anche il lettore, no? Perché voi crediate, no? Quindi, perché voi possiate fare la stessa esperienza, no? Quindi anche questo è un altro elemento molto molto significativo di questo caratteristico di questo passaggio che stiamo vedendo. E ancora un altro tema che vedremo sarà quello degli altri discepoli, li potremmo chiamare così, Giuseppe, d'Arimatea e Nicodemo. Interessanti queste due figure che in qualche modo si trovano vicine anche nella situazione di essere anche loro vicini alla croce di Gesù, al discepolo amato. Sono altri discepoli con altre caratteristiche, ma che sono anche loro in questa situazione. Vedremo che cosa ci dice questa presenza amica, potremmo dire così, di questi personaggi. E ancora brevissimamente troveremo qualcosa da dire, vediamo se facciamo in tempo, ma su questi lenzuoli, su questi lini di cui si parla, e il giardino e gli aromi sono altri aspetti così che coronano e completano la prospettiva. Eventualmente di questi lini, se non abbiamo tempo oggi, parleremo meglio la prossima volta. Ecco, questo un po' così per mettere in tavola gli ingredienti. Adesso vediamo come li cuciniamo. Cominciamo prendendo il versetto 31.
Allora, giudei, poiché era la preparazione della Pasqua, affinché non rimanessero sulla croce i corpi nel sabato, era infatti un grande giorno quel sabato, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e fossero portati via.
Ecco, il versetto precedente ricordavamo prima, finisce con questa focalizzazione su Gesù che consegna lo Spirito, quindi una sorta, potremmo dire, di primo piano ristretto su Gesù, e adesso il versetto 31 invece si allarga nuovamente a una prospettiva molto più ampia, e l'Evangelista accenna a questo giorno in cui tutto avviene. Il giorno della Pasqua, quindi della preparazione della Pasqua. Questa annotazione non è evidentemente una notazione puramente temporale, ma ci vuole dare un'indicazione molto precisa, perché spiega un po' il senso di quello che sta accadendo. Infatti si tratta di un giorno molto particolare, è il giorno della preparazione, detta parasheve, o appunto in ebraico, dove si immolavano gli agnelli per la festa di Pasqua. Quindi il contesto pasquale viene ricordato esplicitamente e, come dicevo, ripetuto anche alla fine della pagina, no? Quindi appunto ci dà esattamente il contesto, quello che avviene a Gesù sulla croce, anche dopo la sua morte, ha a che fare con l'immolazione degli agnelli, cioè Gesù in qualche modo è il vero agnello. Colui che contemporaneamente a questi agnelli simbolici, figura dell'unico agnello, viene immolato sulla croce. Giovanni ci tiene a creare questo parallelismo tra l'esperienza pasquale, rituale, che si svolge nel Tempio di Gerusalemme e invece l'esperienza nuova, potremmo dire, della Pasqua definitiva che avviene sulla croce di Gesù. Questo perché? Perché appunto c'è questa identificazione tra la Pasqua come segno e la Pasqua come realizzazione. E Gesù, l'agnello che toglie i peccati del mondo, come aveva detto Giovanni all'inizio appunto del racconto, Giovanni Battista all'inizio del racconto, è Gesù che libera dalla schiavitù, non solo dell'Egitto, appunto, ancora figura di una schiavitù ben peggiore, che è la schiavitù della paura della morte, no? È il Signore che mette le condizioni perché noi possiamo vivere come popolo libero. Libero non perché facciamo quello che ci pare, ma libero perché appunto amiamo come Lui ama. Il comandamento dell'amore che abbiamo visto nei discorsi dopo la cena. Ecco, come se questo non bastasse, si dice anche, subito dopo, che questo giorno della preparazione corrisponde a un sabato. Quindi quell'anno, il giorno di Pasqua, coincide con un sabato. Non è che questo succedeva sempre, evidentemente, perché il giorno di Pasqua per gli ebrei è un giorno fisso, il 15 del mese di Nissan, mentre in questa occasione particolare c'è questa convergenza, la Pasqua e il sabato. Quindi anche questo diventa per Giovanni un'occasione di darci un'indicazione, potremmo dire, teologica, spirituale, di quello che è avvenuto, e cioè che il sabato dice il compimento della creazione, quindi questa Pasqua che si svolge di sabato è l'evento in cui il Signore glorificato sulla croce porta a compimento la creazione e la redenzione, cioè tutta la storia della salvezza. Come dirà San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo. No? Ecco, qui Giovanni lo dice attraverso questa immagine delle indicazioni temporali, dandoci queste indicazioni di carattere cronologico. E poi il testo parla di questi corpi. Affinché non rimanessero sulla croce i corpi nel sabato. Era infatti un giorno grande, quel sabato appunto il giorno di Pasqua, no? Ecco, sappiamo che la legge di Israele prescriveva di sotterrare prima di sera i corpi dei condannati a morte, perché la loro maledizione, in quanto condannati a morte, non contaminasse il paese intero. Però qui questa motivazione appunto legale non viene ricordata, mentre viene ricordata, appunto si fa esplicita menzione della Pasqua e del sabato. In questo modo il significato simbolico viene evidenziato, permettendo ad ogni lettore di sentirsi parte di questa vicenda. L'avvenimento ci riguarda tutti, perché in questo sabato speciale tutti siamo stati definitivamente liberati dalla schiavitù e tutti siamo entrati in questo tempo del riposo e del compimento. Proprio perché c'è questo parallelismo tra la Pasqua rituale e la Pasqua di Gesù, la Pasqua di Gesù dice qualcosa di definitivo, che riguarda tutti, non riguarda soltanto quelli che erano presenti lì. E la Pasqua di Gesù ci parla appunto anche di questo grande giorno del sabato, il giorno del riposo, quindi del compimento. Tutto, in Gesù tutto si è compiuto. Questi giudei chiedono a Pilato che spezzassero loro le gambe, i condannati per poter essere portati via evidentemente dovevano essere spirati, cioè dovevano aver subito tutta la loro condanna, e per questo si chiede lo strumento, l'atto del crurifragium, è appunto lo spezzamento delle gambe, delle ossa delle gambe, che accelerava attraverso l'asfissia la morte del condannato. E nella richiesta dei giudei qualcuno vede anche non solo la preoccupazione per il rispetto della festa, ma anche il bisogno di togliere al più presto dalla vista dei passanti questa figura ingombrante di Gesù morto, o comunque morente eventualmente ancora, che aveva, vi ricordate, come intestazione, come causa della condanna, l'essersi dichiarato re di Israele. Quindi questa cosa dava molto fastidio evidentemente ai capi dei giudei, ma Pilato, come sappiamo, l'aveva lasciata in bella vista questa iscrizione. Ma questa richiesta dei giudei, ancora una volta, non solo si rivelerà del tutto inutile, ma addirittura offrirà lo spazio a questa ulteriore rivelazione, un ulteriore passaggio in cui troveremo appunto nel colpo di lancia, e soprattutto nelle conseguenze di questo colpo di lancia, una rivelazione ancora più significativa e definitiva. Leggiamo quindi i versetti 32-34.
Allora vennero i soldati e spezzarono le gambe al primo e all'altro, crocifissi con lui. Ora, venuti da Gesù, come lo videro già morto, non spezzarono le sue gambe, ma uno dei soldati, con la lancia, forò il suo fianco, e uscirono subito sangue ed acqua.
Ecco, questo versetto 34 è, insieme al versetto seguente, al versetto 35, un po' il cuore. Abbiamo parlato di un dittico, ma all'interno di questo dittico praticamente c'è questa scena veramente centrale, che in qualche modo è centrale di tutta la rivelazione. Giovanni si dilunga nel raccontare come sono andate le cose. Nonostante la croce di Gesù fosse nel mezzo, i soldati si avvicinano a lui per ultimo, in modo da attrarre tutta la nostra attenzione su di lui e su ciò che gli fanno. Quindi i due altri condannati sono come un po' messi in secondo piano, per arrivare invece a guardare da vicino la situazione di Gesù. Al versetto 33 troviamo l'unica menzione esplicita della morte di Gesù. Prima, appunto, quando era morto non era stato detto, adesso qui invece, venuti da Gesù come lo videro già morto. Sappiamo che Giovanni tende a dare una lettura a più livelli dei racconti che fa della vicenda di Gesù, ma certamente anche il livello, potremmo dire, strettamente concreto, fisico dell'azione, reale dei fatti, è importante. La morte di Gesù non è un mero simbolo, come qualcuno ha ritenuto anche nel corso del tempo, che Gesù non è mai morto, eccetera, eccetera. Gesù, seppur in un modo unico e certamente molto denso di significato, è veramente morto. La realtà della morte si rivela un elemento essenziale nella rivelazione. Gesù non avrebbe potuto risorgere se non fosse morto. Quindi è indispensabile constatare la morte di Gesù. Evidentemente, appunto, con delle caratteristiche particolari, come stiamo vedendo, ma anche questo è un evento reale, concreto, non puramente simbolico. E poi si dice che questi soldati, avendo constatato che era morto, non gli spezzano le gambe, no? Il soldato con la lancia gli fora il fianco, da cui appunto escono sangue e acqua, no? Interessante perché proprio il fatto che questo soldato non ha compiuto quello che avrebbe dovuto fare, perché Gesù era già morto, cosa molto inconsueta, per la brevità, diciamo così, della tortura a cui Gesù è stato sottoposto, è proprio il fatto che lui non ha compiuto questo gesto, permette invece di continuare la rivelazione. Questo fatto diventa un'occasione per fare un ulteriore passaggio nell'ambito della comprensione del mistero di amore di Gesù. E c'è questo famosissimo colpo di lancia. Perché questa ferita, se la morte era già stata constatata, quindi non è il corpo di grazia, evidentemente, non è neanche appunto la verifica di quello che è avvenuto, perché avevano già visto che era morto, quindi non sappiamo esattamente perché, potrebbe essere una forma di cattiveria, un accanimento contro, di disprezzo anche nei confronti del corpo del condannato, su cui si può infierire, no? Come se questo corpo ormai già era il corpo di un condannato, ma ancora peggio adesso che è morto, non ha nessuna importanza. Il male anche dopo la morte. Anche dopo la morte si continua ad accanire contro di lui. E a questo male, anche dopo la morte, Gesù continua a dare il suo bene, a rispondere con il bene. Da questo fianco forato esce subito sangue e acqua. Ecco, soffermiamoci su questa immagine potente e analizziamo queste parole. Innanzitutto si dice che uscì subito, come se ci fosse una sorta di fretta, di urgenza, no? Immediatamente. Il frutto è giunto a maturazione e deve essere raccolto. L'amore è giunto a compimento e subito deve essere manifestato. Ecco, a volte per noi subito ha a che fare con avere fretta, e la fretta, come si suol dire, non è buona consigliera, no? Perché spesso è segno di un disordine o di una confusione, esprime l'essere troppo preoccupati di se stessi, per esempio, no? Mentre qui invece questo subito è un avverbio che dice che è giunto il tempo opportuno, è il momento giusto, appunto, dicevo, il momento del fiorire di ciò che per tanto tempo abbiamo atteso, come si potrebbe dire quasi finalmente, subito, finalmente, quasi, come se fossero quasi sinonimi in questo senso, no? Vi ricordate che questo del tempo opportuno, del tempo compiuto, è una caratteristica anche di altre pagine evangeliche? Faccio soltanto due esempi, no? Quando Gesù sul lago chiama i discepoli, dice Marco, subito lasciate le reti, lo seguirono, subito, no? È venuto il tempo, è venuto il momento opportuno, è il tempo dell'incontro, è il tempo della sequela di Gesù. E poi nel testo del Vangelo di Marco che abbiamo letto oggi nell'Eucaristia si parla del seme che viene seminato e che cresce da solo e che quando è giunto a maturazione subito si prende la falce e si raccoglie, no? Anche qui un'altra immagine. Lì nel primo caso è un'immagine relazionale, di una relazione che giunge a un momento culminante, il momento della sequela. Qui invece, appunto, come succede anche forse in questa pagina sulla croce che riguarda la croce di Gesù, il seme è giunto a maturazione, no? E quindi subito è venuto il tempo giusto. E quindi potremmo dire che questo colpo di disprezzo, questo colpo di male, diventa il segno maturo del dono di Gesù che va oltre la morte. Anche in questa situazione Gesù continua a trasformare il male in bene. Ecco, e poi ci viene detto che uscì sangue ed acqua. Come accennavo prima, dobbiamo soffermarci su queste parole. Forse fisicamente si fa riferimento a un possibile infarto. Qualcuno sottolinea questo fatto, che Gesù potrebbe essere morto a causa di un infarto. Questo giustificherebbe anche la repentinità, la velocità della morte di Gesù rispetto ad altri crocifissi, e quindi il cuore di Gesù si sarebbe spezzato e per questo fisicamente sarebbe uscito quando questo cuore viene colpito dalla lancia che attraversa il petto del Signore, sangue d'acqua. È probabile che qualcosa del genere possa essere accaduto, ma l'importanza di queste parole, che diciamo così viene sottolineata dal versetto successivo, cioè dalla testimonianza del discepolo, come adesso vedremo subito, ci dice che qui c'è qualcosa di più. C'è un significato teologico, un significato spirituale, come abbiamo già detto per altre pagine, per altre situazioni. Il sangue, nella Bibbia, sappiamo, è la sede della vita, che appartiene solo a Dio, no? È qualche cosa su cui l'uomo non può mettere la mano. Ebbene, il Signore ci dona anche il suo sangue, anche quello potremmo dire di più divino che c'è in Lui. È stato totalmente donato a noi, egli si è donato, come si suol dire, fino all'ultima goccia di sangue. No? Tutto il suo sangue ci viene dato, è data a noi la sua stessa vita, non ha tenuto nulla per sé. Completamente, no? Per quello dico che questa pagina è più da contemplare che da commentare, perché di fronte a queste immagini siamo chiamati a stare, a sostare, no? Forse neanche per comprendere, perché non è che si possa comprendere molto forse, ma certamente per partecipare sì. E poi si parla dell'acqua. Se il sangue è la vita di Gesù donata a noi, l'acqua, potremmo dire, è il segno della sua fecondità nella nostra vita. L'acqua è lo spirito che ci insegna a vivere come Dio, a vivere come Gesù. Facciamo qualche esempio, perché evidentemente questi due temi, in particolare il tema dell'acqua, appartiene alla grande tradizione biblica, no? Vi ricordate nell'Esodo Mosè che colpisce col bastone la roccia e da questa roccia esce l'acqua, e quest'acqua disseta il popolo perché il popolo possa continuare il cammino nel deserto. Capite che Gesù, in un certo senso, è questa roccia colpita dalla lancia da cui esce l'acqua che permette a noi di camminare nel deserto, no? Di trovare vie, modi, appunto, perché dissetati da quest'acqua, per continuare il nostro cammino verso la libertà. La profezia di Ezechiele 47, che parla invece del Tempio di Gerusalemme, e dice che dal Tempio esce un'acqua, esce un fiume che diventa sempre più grande, e questo fiume è capace di portare vita dovunque tocca, e gli alberi sono rigogliosi, pieni di frutti, e le loro foglie sono medicina. Fruttifica 12 mesi all'anno questi alberi lungo il fiume toccato appunto, che porta le acque che scendono dal Tempio di Gerusalemme, no? Evidentemente un'immagine di sovrabbondanza e di ricchezza, ma noi sappiamo che è Gesù il Tempio, no? Vi ricordate che nel capitolo 2 del nostro Vangelo si parlava proprio di questo: io sono il Tempio, no? Gesù dice: distruggete questo tempio, in tre giorni lo farò risorgere. Esattamente, parlava del tempio del suo corpo, no? Ecco, quest'acqua che esce dal tempio è l'acqua che esce dal cuore, dal corpo di Gesù, per fecondare tutta la terra. Ancora, venendo al Nuovo Testamento, venendo al Vangelo di Giovanni, il riferimento all'acqua lo troviamo in Nicodemo, al capitolo 3, dove si dice che bisogna nascere dall'alto, e nascere, ricordate, dall'acqua e dallo spirito. Ecco ancora un altro riferimento che ci aiuta a illuminare l'episodio che stiamo commentando, no? Quindi la vita nuova che ci viene offerta da Cristo, no? E poi ancora altre due citazioni, ce ne sarebbero anche altre, ma insomma ne facciamo soltanto due. La prima è l'acqua viva promessa alla Samaritana, capitolo 4 di Giovanni, anche questo è un'altra figura bellissima, no? Di chi non trova il gusto, il senso della sua vita, l'incontro con Gesù le permette non soltanto di trovare questo senso, ma anche di diventare a sua volta portatrice appunto di questa acqua viva anche presso gli abitanti del suo villaggio. E poi l'ultima citazione, quella del capitolo 7:37, in cui Gesù appunto nel Tempio, abbiamo commentato ormai molto tempo fa questa pagina, grida dicendo: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo disse dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Lo spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Quindi, vedete che appunto nella coerenza complessiva del Vangelo di Giovanni capiamo meglio forse oggi, rileggendo questa pagina, il senso di queste parole, avendole appunto viste nel loro compimento sulla croce del Signore, no? In qualche modo si potrebbe dire che queste due paroline, sangue ed acqua, sono potentissime, perché racchiudono in se stesse tutta la rivelazione dell'amore, che non solo si dona a noi, ma ci mette anche in condizione di rispondere a quest'amore in modo fecondo, appunto come l'acqua che porta vita. Vediamo il versetto 35.
E chi ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è veritiera, e quegli sa che dice cose vere, affinché anche voi crediate.
Ecco, all'inizio accennavamo che si tratta di una anomalia, in qualche modo, cioè di un unicum nel contesto fino adesso del Vangelo. Lo ritroveremo invece alla fine del capitolo 20 e anche capitolo 21, questo tipo di intervento dell'autore, in cui appunto l'importanza di quello che abbiamo appena commentato, cioè della scena precedente, del fianco aperto di Gesù da cui esce acqua, sangue ed acqua, ci viene mostrata da questa sorta di pausa narrativa, no? È come se lo stesso autore ci invitasse a sostare, a fermarci un attimo, e l'autore presenta se stesso alla terza persona come colui che ha visto. colui che ha visto, questo è il suo nome, no? E colui che ha visto, questo verbo, il verbo di vedere, qui è il verbo che Giovanni ama per parlare della fede. Quindi non è solo colui che ha visto, ma colui che ha creduto. Evidentemente il verbo di vedere, però per Giovanni ha questo senso di vedere e quindi credere. Egli è il garante, potremmo dire, di questa scena, è il garante che veramente le cose sono andate così. E l'autore ci tiene così tanto a sottolineare la verità della sua testimonianza che ce lo ripete tre volte, in un versetto tre volte. Chi ha visto ha testimoniato e la sua testimonianza è vera e quegli sa che dice cose vere, no? Quindi per tre volte viene ripetuto questo fatto, guardate che è proprio così. Tu non ci credi, ma è proprio così. Non ci credi, è proprio così. Non ci credi, è proprio così. Tre volte lo ripete, no? In maniera molto forte, no? È quasi commovente per certi aspetti, no? Questo impegno dell'autore a coinvolgere il lettore, i lettori, la comunità, coloro che pregano su questo testo, in questa dinamica, no? E come mai non ci viene detto il nome di questo testimone, che noi dobbiamo sempre impicciarci un po' degli affari degli altri, insomma, no? Quindi, ecco. Ma il Vangelo su queste cose è molto discreto, no? Mi tornava in mente anche Giovanni Battista, che quando appunto andavano a chiedergli ma tu chi sei eccetera, diceva io non sono, non è importante sapere chi sono io. E quasi che non volesse attirare l'attenzione su di sé per concentrarla tutta sul Signore Gesù, no? E potremmo dire che anche qui avviene la stessa cosa, no? Il testimone vuole essere solo un testimone, nulla di più di un testimone, non vuole essere un protagonista, perché sa per esperienza che il vero protagonista è Gesù. Poi sembra abbastanza chiaro e abbastanza probabile che si tratti di questo famoso discepolo amato, no? Di cui appunto anche in questo caso non abbiamo il nome, quindi un'altra identificazione parziale, esattamente perché ognuno possa identificarsi in questo discepolo amato, no? Ognuno possa sentirsi chiamato a stare presso la croce e vedere, nel senso di credere, a questo dono che il Signore fa, che il Signore ci fa. Perché in realtà solo l'amore permette di vedere in questo povero corpo straziato e trafitto la testimonianza definitiva dell'amore. Ci vuole veramente uno sguardo particolare, non è così scontato, no? Noi lo diciamo tante volte, anche l'altra volta ce lo chiedevamo, che cosa guardi quando vedi il crocifisso. Ebbene, appunto qui abbiamo l'invito, diciamo, autorevole del discepolo a guardare questo dono della vita che il Signore fa a noi. In un certo senso è proprio lui il primo che ha accolto questo sangue e quest'acqua. Ecco, il versetto però non finisce qui, perché ci viene detto affinché anche voi crediate. Se non conosciamo con certezza l'identità del testimone, possiamo però dire che qui si parla anche di noi. Il voi che viene interpellato e a cui la testimonianza è rivolta ci riguarda direttamente. Questo voi siamo noi, diciamo così, no? Anche questo è la prima volta che si trova in Giovanni. Il lettore e la comunità che prega, contempla questa icona, è invitato a entrare nella ferita aperta, a lasciarsi bagnare da questo sangue e acqua e così diventare parte di chi testimonia gli eventi. Anche noi possiamo partecipare di questa testimonianza. E così come poi dirà la prima lettera di Giovanni, noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore di Dio per noi. No? Quindi noi vi invitiamo a credere a quello che noi abbiamo sperimentato, anche noi apparteniamo a questa realtà. Allora, visto che sono le 10 meno 10, mancano 10 minuti, io direi che questa sera ci fermiamo alla prossima tappa, cioè nel senso leggiamo ancora i due versetti che spiegano, che danno ragione dal punto di vista della scrittura all'episodio che abbiamo appena commentato, mentre poi la seconda parte la prenderemo la settimana prossima, così possiamo dedicarci un po' di calma a quest'ultima riflessione e poi continuare con calma la prossima volta. Quindi leggiamo 36-37.
Avvennero infatti queste cose affinché si adempisse la scrittura: osso di lui non sarà rotto. E ancora un'altra scrittura: guarderanno verso colui che trafissero.
Ecco, noi sappiamo che Giovanni non è come Matteo, grande, diciamo, come dire, compendiatore della scrittura, cioè nel senso che Matteo spesso suffraga il suo racconto con citazioni del Primo Testamento, no? Più volte, anzi più citazioni alle volte, anche se talvolta non sono facilissime da ritrovare, però insomma comunque sia, ci tiene molto a questo fondamento, diciamo, biblico di quello che lui dice. Giovanni lo fa molto meno, però quando lo fa con una pertinenza e anche con una forza, diciamo, no? Di penetrazione nella scrittura stessa, molto profondo. E qui appunto abbiamo uno di questi casi in cui due citazioni della scrittura, di ciò che è scritto, ci viene presentato. E quali sono queste citazioni? Appunto, si adempisse la scrittura, quindi si portasse a compimento la scrittura, abbiamo già detto questo tema del compimento molto caratteristico di questo secondo libro del Vangelo di Giovanni: osso di lui non sarà rotto. Allora, visto che è una citazione non proprio letterale, possono essere due le fonti di questa citazione. La prima fonte potrebbe essere sempre il libro dell'Esodo. Ancora una volta torniamo all'immagine dell'agnello. Vi ricordate che in Esodo 12,46 si parla dell'agnello immolato la notte di Pasqua e si dice che appunto non bisogna spezzare gli ossi di questo agnello, no? Questa integrità fisica dell'agnello ha a che fare con con l'osservanza della legge, no? Sia con l'integrità dell'animale, che l'animale non deve avere difetti, eccetera, eccetera, quindi l'integrità prima del sacrificio e dopo il sacrificio, no? Quindi diciamo in questo senso della piena conformità alla legge che Gesù porta a compimento, come abbiamo già detto. Ma appunto il Salmo su cui ci siamo soffermati all'inizio, il Salmo 34, vi citavo il versetto 21, il Signore custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Questa preghiera, appunto, sembra molto adatta a prefigurare l'esperienza di Gesù. Il Salmo riflette la fede giudaica secondo cui questo appello, diciamo, questa fiducia che neppure un osso sarà spezzato, ha a che fare con l'integrità dello scheletro, che è garanzia, anzi addirittura condizione, per la risurrezione. Cioè il corpo può risorgere, in questa dottrina ancora balbettante della risurrezione che troviamo in alcuni libri del Primo Testamento, ebbene il corpo può risorgere nella misura in cui è integro, le ossa sono integre. Garanzia della risurrezione, no? In questo senso, questa citazione del Salmo non solo attesta la fedeltà di Gesù alla legge, come succederebbe con Esodo, ma annuncia la preservazione del corpo di Gesù, del corpo del Signore, che avevamo già visto simbolicamente rappresentata, ricordate, dalla tunica inconsutile, dalla tunica tessuta tutta ad un pezzo e che non viene lacerata dai soldati, ma appunto giocata a sorte, tirata a sorte, no? Quindi una anticipazione e una conferma del significato del di risurrezione, di apertura verso la risurrezione, no? Questo per quello che riguarda la prima citazione. La seconda citazione, invece, guarderanno verso colui che trafissero, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, anche nella traduzione CEI, è una ripresa da Zaccaria. Zaccaria, testo profetico, i cosiddetti profeti minori solo perché sono piccoli, non perché siano meno importanti degli altri, anzi Zaccaria certamente è uno dei grandi protagonisti della comprensione del mistero pasquale di Gesù. Gesù stesso lo cita a più riprese e lo interpreta a più riprese, pensate il famoso episodio dell'entrata a Gerusalemme sul puledro viene appunto da Zaccaria. Ecco, Zaccaria 12:10 che dice così: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione, guarderanno a colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. Anche Zaccaria, come succede per Isaia, ci parla di un misterioso personaggio, di cui non abbiamo dei connotati storici precisi, che gli israeliti hanno combattuto e ucciso, ma la cui morte condurrà alla conversione dei cuori e avrà un effetto salvifico di carattere universale. Quindi un altro, diciamo, una figura meno articolata rispetto al servo sofferente di Isaia 54, ma altrettanto potente, no? Anche qui abbiamo questa figura un po' misteriosa, e si potrebbe dire non è un caso che queste figure siano misteriose, perché vanno oltre la nostra capacità di comprendere il mistero, ma che diventa strumento di salvezza. Si annuncia qui un personaggio, un messia, se vogliamo, che diventa strumento di salvezza, ma non trionfalmente. Non porta la salvezza attraverso la sconfitta, la sottomissione violenta dei nemici, ma al contrario attraverso la spoliazione e la prova. Sempre di seguito a questo oracolo di Zaccaria, il profeta continua, perché nel capitolo 13, all'inizio, versetto 1, si parla di una fonte zampillante. L'effetto salvifico avrà un carattere universale. In quel giorno vi sarà una fonte zampillante che purificherà il popolo. Quindi indirettamente potrebbe esserci un riferimento a quello che abbiamo visto nei versetti precedenti, no? E ancora, capitolo 14, ma il versetto l'ho perso, mi sono dimenticato di scriverlo, in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare Mediterraneo, sempre estate e inverno. Quindi vedete un'immagine anche qui di totalità, di pienezza, no? Tutti quanti quelli che sono capaci di guardare verso colui che hanno trafitto potranno vivere questa esperienza. Si annuncia, come dicevo, questo Messia che porta la salvezza attraverso la spoliazione e la prova, e quindi l'Evangelista mette queste citazioni per dire che è il tempo, questo è il compimento, questo è ciò che è avvenuto realmente, no? In Gesù non si tratta più di aspettare, ma di vedere in questo trafitto il compimento della promessa, riconoscere in Lui l'inesauribile fonte di vita per tutti i credenti. L'innalzato trafitto diventa fonte di vita a condizione di volgere verso di lui lo sguardo. E allora concludiamo dicendo che questa pagina che abbiamo commentato, agli occhi dei soldati Gesù è solo un povero cadavere ormai destinato alla dissoluzione. Per il testimone e per i lettori, invece, questo crocifisso rappresenta il corpo prossimo alla risurrezione. Quello che il Signore vivente, quello del Signore vivente che dona il suo spirito. E infatti la lettura sacramentale, tanto cara ai padri della Chiesa che vedono nell'acqua e nello spirito i sacramenti della Chiesa, potrebbe essere anche comprensibile, plausibile, giustificabile nel racconto giovanneo, dove appunto con la comunità che ha prodotto questo Vangelo praticava i sacramenti, quindi potrebbe essere che anche questo riferimento sacramentale sia presente e qui trovi nell'acqua nel sangue dell'acqua un'anticipazione autorevole. Bene, abbiamo finito questa sera. 14.8, grazie. E adesso possiamo rileggere la nostra pagina e poi chi vuole potrà fare qualche risonanza.
Più da contemplare tutto questo, però mi veniva un'immagine che è quella delle persone sofferenti o nell'anima o nel corpo, che appunto come viene da dire quasi in modo istintivo guardano al crocifisso, non alla croce, al crocifisso, e proprio al crocifisso trafitto, perché è proprio, come dicevi tu, un ulteriore segnale di male su un corpo, ma l'importanza anche del corpo, ovviamente, a cui io credo che dobbiamo riprendere la forza di questo, no? Come unendolo alla forza dell'incarnazione e alla forza che il nostro corpo anche ha, come segno anche dell'incarnazione di Dio in noi, non so.
Allora, grazie per la riflessione, perché alla domanda che cosa vedi quando guardi il crocifisso, in fondo le vorrei vedere tutte le cose che sono state dette stasera, quindi è stato un grande aiuto, perché adesso so cosa devo andare a vedere quando guardo. Questa è la prima sottolineatura. La seconda si avvicina un po' a quella che diceva prima lei. Quella della sofferenza nel corpo e nello spirito anche delle persone sofferenti. Allora dicevo, come io guardo in questo modo il crocifisso, dovrei imparare a guardare nello stesso modo la persona sofferente, cioè io ce l'ho lì il crocifisso, è lui, è quella roba lì. Per cui il nostro approccio come deve essere diverso da tanti approcci che ci sono, no? Ma proprio perché io guardo a un crocifisso e lo vedo così com'è. Per cui un po' mi veniva in mente anche la citazione di quando entri in una stanza dove c'è una persona sofferente, togliti i sandali perché sei in un posto sacro. Quindi questa somiglianza dovremmo sempre tenerla presente di fronte alla sofferenza, ecco.
Devo dire che mi ha colpito quando hai sottolineato che fa quasi tenerezza quando dice per tre volte, è vero. Ed effettivamente commuove quanto ce lo voglia dire e quanto, forse perché sta capendo che non si può capire più di tanto, cioè nel senso che è una cosa da ricevere e da contemplare. Ne diamo una spiegazione, cerchiamo di, ma fino in fondo capire tutto ciò è difficile, il senso, insomma. E mi interroga questo saper dire, guarda che è vero, credici, e fanne testimonianza. Bello, grazie.
A parte la sofferenza, però secondo me per un cristiano è anche un momento positivo, perché se Gesù è il Tempio, ecco che io guardando Gesù mi oriento, quindi è un momento di speranza, quindi anche la sofferenza assume un significato.
Bene, grazie, grazie veramente a questa di contemplare nel crocifisso tutti i crocifissi e di portare al Signore le persone che sappiamo che stanno soffrendo a causa di tante situazioni diverse. Ecco, certamente questo fa parte anche del nostro impegno, della nostra così della cura, no? di questo incontro con il Signore, che non è solo Lui nell'immagine o nella potenza della parola, ma è anche Lui in tutte le persone che condividono questo corpo piegato, questo corpo provato. Concludiamo insieme quindi affidandoci reciprocamente al Signore e affidando a Lui tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
Ci benedica ora e sempre Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie, ci troviamo la settimana prossima.
Grazie a te.
4 febbraio.